moves down into the left corner. Starting to find some traction. Oh! Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.
Ciao a tutti da Checco, il 49esimo episodio di Laker Speaker Corner. È iniziata la free agency ed è iniziata veramente forte. Probabilmente neanche nei nostri migliori sogni ci saremmo aspettati un ben di Dio del genere. La squadra è stata rivoluzionata. Pelinka si è messo lì col portafoglio a contare i centesimi e sembra che li abbia contati veramente bene. Giuseppe, ciao!
Ciao a tutti!
Ciao Nello!
Ciao a tutti!
E poi vediamo chi saluta stavolta, ho paura. Filippo?
Ciao a tutti e in particolare a Desmond Bain, ti voglio bene. Gioca sempre, mi raccomando.
Perfetto. E poi, insomma, stiamo andando incontro alla nuova stagione e quindi è con grande piacere che diamo il benvenuto nella famiglia di Lake Show Italia a Michele Serra.
Ciao a tutti, grazie mille.
Che come avete già potuto leggere ha scritto già il suo primo approfondimento su Matthews e quindi poi stasera ce ne parlerà in maniera approfondita, insomma.
Anche la nostra free agency è stata bella tosta, poi nei prossimi giorni scoprirete altre novità. Nomi.
Insomma, dicevamo, la free agency è arrivato Babbo Natale ed è arrivato veramente carico di meraviglia. Dai, magari andiamo per ordine. Il primo ad arrivare è stato Schröder direttamente dalla Germania. Giuseppe, dai, dici due cose.
Sì, Schröder, devo dire la verità, era in cima alla mia lista dei desideri dei giocatori che si potevano prendere con un pacchetto che coinvolgesse Green, la scelta 28 o anche magari Kuzma. All'inizio si parlava di DeRozan e sinceramente tutti quanti non volevamo questa trade. Alla fine invece è arrivato anche un po' a sorpresa Schröder, che è un giocatore che i Lakers, da quello che è emerso in questi ultimi giorni, volevano da diverso tempo. Cioè avevano provato, come ha detto Windhorst, nella trade deadline del 2019. Era un giocatore che LeBron ha sempre voluto, o almeno così si dice, e alla fine sono riusciti i Lakers a prenderlo e sinceramente è un gran bel colpo, intanto perché è un giocatore relativamente giovane, ha 27 anni, è nel suo prime assoluto, viene dalla sua stagione migliore in carriera ad OKC, è arrivato secondo nel premio di sesto uomo dell'anno ed è anche una tipologia di giocatore che a noi serviva parecchio, perché l'anno scorso abbiamo fatto una marea di podcast, di articoli, dicendo che comunque ci mancava una guardia in grado di crearsi un tiro, in grado di far rifiatare un po' LeBron ed Anthony Davis, di togliergli un po' quel carico offensivo che dovevano portare avanti in ogni partita, e Schröder è sicuramente quel tipo di giocatore. E secondo me lui in carriera, in particolare ad Atlanta, ha avuto un po' di problemi perché aveva un usage troppo elevato. Invece, ad OKC, quando è stato affiancato a Chris Paul, a Sga, a Gallinari, quindi i suoi tocchi sono stati più limitati, è riuscito a far emergere tutto il suo talento. Perché onestamente ci mancava una tipologia di giocatore che è in grado di attaccare con velocità, con rapidità il ferro e che è molto abile nel pick and roll. E secondo me il giocatore che si avvantaggerà maggiormente dalla presenza di Schröder sarà sicuramente Anthony Davis. Perché l'anno scorso quando giocavamo il pick and roll avevamo un grandissimo problema. Tutti quanti dicevamo all'inizio di stagione che il pick and roll tra LeBron e Davis sarebbe stato devastante. E in realtà non è stato esattamente così, perché essendo Davis e LeBron due giocatori dalla struttura fisica molto simile, gli avversari di fatto cambiavano sempre e il nostro pick and roll si trasformava in un isolamento. Questo con Schröder, quando giocherà pick and roll con Davis, non sarà possibile, perché la velocità del tedesco gli consentirà di abusare praticamente dei lunghi che magari possono cambiare contro di lui. E allo stesso modo, se cambiano, poi Davis si troverà in posto in isolamento contro un giocatore più basso e potrà fare quello che vorrà. è questa dimensione, cioè questo pick and roll che non, gli avversari non potranno di fatto più cambiare, secondo me sarà molto, ma molto importante per il nostro attacco. Non so cosa pensate voi.
Io credo che hai detto una cosa sacrosanta, cioè avere un pick and roll fra Davis e LeBron che avesse una, due dimensioni invece che una, mettiamola così, e due velocità invece che una, era veramente importante, perché abbiamo visto tutti quanti l'anno scorso, come hai detto tu, che abbiamo aspettato questo pick and roll fra LeBron e Davis tutto l'anno e alla fine non è mai praticamente arrivato con costanza. La cosa che mi piace molto in realtà di questa cosa è che secondo me lui entrerà nel pick and roll tra LeBron e Davis anche come un altro fattore, in tutte quelle letture sul lato debole di attacco del ribaltamento, in quella roba là è mostruoso, perché quel primo passo là, quando la palla arriva ribaltata da un pick and roll come quello di LeBron e Davis sul lato debole, significa che lui praticamente si arriva a ricevere dopo un secondo e mezzo a ferro. E questa cosa qua impedisce tutti gli aiuti dal lato debole profondi contro il pick and roll di LeBron e Davis, quindi, o comunque in generale contro qualsiasi altro pick and roll con Davis, mettiamola così, se dovesse giocarlo qualcun altro. Comunque è in generale un giocatore che ci permette di avere delle dimensioni di rapidità che non avevamo, se non un poco per rondo, ma che poi non era una minaccia a ferro, quindi non diventava consistente per il nostro attacco, almeno non lo era fino alle ultime partite di playoff, mettiamola così. Quindi lui, secondo me, come dice Giuseppe, aggiunge tanto alla dimensione del pick and roll, ma non solo come uomo ball handler, ma anche come uomo di costruzione sul lato debole, che è una roba che si notava poco ad Atlanta perché teneva tanto il pallone. Tra l'altro per me ad Atlanta aveva un chiaro problema di necessità di avere leadership che lui non ha, non è proprio un giocatore che porta in campo una personalità tale da poter guidare un team, quindi ha bisogno di gente come Paul, e mo c'ha LeBron, quindi tutto a posto, insomma. La vedo abbastanza bene da questo punto di vista, quindi io sono contento. Come dice Giuseppe, io l'avrei messo fra i primi due o tre, l'avrei preso forse veramente il primo.
Sicuramente non l'avrebbe preso Filippo.
Vabbè.
No, guarda, allora in realtà sto valutando, cioè io l'incognita che ho su di lui è più che altro sul suo passato che sulla stagione appena trascorsa, perché sulla stagione appena trascorsa c'è poco da dire, ha fatto la sua migliore stagione da quando è in NBA, il tiro è entrato con continuità, ha tirato bene in catch and shoot se non ricordo male col 41% da 3. Inoltre il fatto che, come avete detto voi, è stato sgravato, diciamo, dalla pressione di portare sempre la palla, lo ha aiutato molto anche ad esprimersi meglio. Infatti ora stavo guardando i dati sui passaggi e lui e Paul e Alexander sono quelli che tra di loro si passavano anche la palla più volte, quindi questa cosa anche di dividere le responsabilità gli ha permesso di giocare più leggero e in maniera molto più efficace. Infatti, come anche Giuseppe diceva nell'articolo, una delle migliori line-up dei playoff dei Thunder era quella con Alexander, Paul e Dennis, giusto?
Sì, quella line-up con le tre guardie, con Gallinari e Adams, è stata una delle migliori di tutta la stagione, di tutta l'NBA. Hanno un net rating di più 30, perché ripeto, secondo me il fatto di poter dividere i compiti di creazione ha giovato tantissimo a Schroeder, e così sarà ovviamente anche ai Lakers, anche dal punto di vista del tiro, perché c'ha una meccanica un po' particolare, per cui se ha più tempo, se ha più spazio per prendersi quel tiro, secondo me lo può mettere con maggiore efficienza, e lo ha già dimostrato l'anno scorso. E poi un ulteriore elemento che mi piace, che è anche un po' una delle caratteristiche di Schroeder, è la sua sfrontatezza, cioè non ha paura di giocare i finali di gara punto a punto, di prendersi delle responsabilità. Alcune volte può essere anche un difetto, perché sicuramente la sua shot selection non è eccezionale, però è uno che ama i cosiddetti big moment, che attacca il ferro senza paura anche contro avversari ben più grossi di lui. E questo aspetto, c'è il fatto di avere finalmente una guardia dinamica, una guardia che abbia punti nelle mani, secondo me sarà veramente veramente importante l'anno prossimo.
Guarda, metto un asterisco su quello che hai detto sul tiro, perché lui l'ha totalmente ricostruito se non ricordo male, tra la stagione 2014 e quella del 2016, anche lavorando molto in Germania, cioè tornato a casa, perché le prime percentuali quando è entrato in NBA erano veramente pessime. E questo l'ha aiutato molto quest'anno, perché quest'anno ha fatto veramente il salto di qualità, sia nella selezione di tiro che anche nelle percentuali. E un'altra cosa che volevo aggiungere è che lavorando con Paul e Alexander, gli ha permesso che gli altri o lui creassero un vantaggio e che lui o gli altri lo concretizzassero. Cioè, faccio un esempio, Paul giocava un pick and roll in cui creava un vantaggio e il passaggio era per Schroeder, che poteva andarlo a concretizzare, non andava a buttare il pallone. E non era come l'Atlanta che doveva fare i bambini coi baffi di fatto.
Schuss verbe essere un Filippo, ha fatto Schroeder in Germania. Puoi dirla questa cosa?
Che cosa? Aspetta.
Filippo ti prendevo per il culo. No, volevo solo aggiungere.
No, ho capito.
Ti ho detto che il miglioramento di tiro in tedesco, mi sarebbe piaciuto che tu l'avessi ripetuto. Poi ci ripeto.
Me la devi scrivere e poi dopo a fine puntata lo ripeto.
Facciamo le famose paginette. No, volevo dire una roba interessante che avevo letto su Schroeder, poi mi muto. E che ho visto che c'era un dato che nella serie con i Rockets i Thunder avevano un defensive rating con lui off the court peggiore tipo di 13-14 punti. E questa cosa secondo me è perché lui è sottovalutatissimo dal punto di vista di quel discorso della pressione e diciamo che facciamo in realtà noi. Perché con i Thunder lui spesso allungava un po' il suo range difensivo, mettiamola così, metteva i piedi più nella metà campo avversario, non saliva a pressare come facevamo noi con Pop e Caruso, ma lo potrebbe fare. È evidente che numericamente, o comunque si vedeva secondo me con Schroeder in campo, Atlanta aveva una difesa molto più aggressiva, Oklahoma City aveva una difesa molto più aggressiva, perché lui è un giocatore che dà un tipo di energia che in qualche modo potrebbe anche addirittura migliorare la nostra capacità difensiva corale. Poi magari ne parliamo meglio quando arriva forse a Gasol, che sarà l'ultimo, perché il discorso di difesa di squadra secondo me cambia molto. Però va analizzato soprattutto in relazione ai big, mettiamola così. Però questo dato di Schroeder secondo me è impressionante e copre uno dei dubbi che tutti quanti abbiamo, che è la sua capacità di stare in una difesa come la nostra.
Sì, ma secondo me lui sull'uomo non è un cattivo difensore, anzi, come dici tu, è in grado di portare pressione diciamo lontano da canestro, ha una buona mobilità laterale, è anche uno che, essendo molto orgoglioso, essendo anche un po' una testa calda, diciamo, si esalta nella marcatura a uomo contro anche avversari forti, che ricordo nella serie contro i Rockets
Marcato Harden, no?
Sì, quando non c'era Dort in campo l'ha preso Schroeder e ha difeso anche abbastanza bene, quindi secondo me c'ha un po' di potenziale di difesa sull'uomo, point of attack, perché comunque nonostante sia basso ha una buona wingspan e quindi esatto, può farsi valere, mentre lontano dalla palla è molto più pigro e lì perdiamo sicuramente tanto rispetto a Danny Green, che invece era un maestro da questo punto di vista.
Guarda, io guardavo prima le statistiche e lui contesta molto meglio i tiri da tre che quelli da due punti. Tipo sui tiri da tre gli avversari la percentuale che hanno è tipo 35%, mentre sui tiri da 2 è il 51%. E nella serie contro i Rockets ha tenuto Westbrook a 1 su 11, così, e Gordon a 0 su 4 da 3 e Rivers a 0 su 5 da 3. Quindi c'è questa cosa della difesa perimetrale, ritorna e
sì,
secondo me può essere
le braccia, ha le braccia abbastanza lunghe per essere comunque un giocatore basso.
1,80 alla fine, sì.
No, è 1,88 per 2,3 di wingspan, quindi è interessante.
Notevole. Secondo me non è 1,88, comunque vabbè.
Molto lo dico.
Io 1,85, cioè almeno nell'articolo ho scritto così, magari ho scritto cazzate.
Perché potrebbe anche starci, voglio dire.
Anzi, è più probabile che abbia scritto delle cazzate. Però.
No, no, è 1,85, 6,1.
Ecco, vedi.
E poi lo vedi, va a cagare, va.
Michele, vuoi dirci qualcosa? Che opinione ti sei fatto del primo acquisto, diciamo?
Beh, ormai avete già detto tutto voi, cheat. No, però sono molto contento di Schroeder, anche perché comunque l'anno scorso nella nostra panca mancava un giocatore che potesse entrare. Adesso, non so se Schroeder giocherà titolare, perché negli ultimi giorni ho visto un sacco di come dire, di probabili line-up e lo mettono sia fuori che dentro, però dando per scontato che possa partire dalla panca, sicuramente avere un creatore di gioco, uno che può fare punti così, così facilmente, così velocemente, è un bel plus, anche perché teoricamente quello era il ruolo che si pensava potesse avere un Kuzma. Poi adesso, insomma, per vari motivi lui è deputato a fare altro, vabbè, lui che è un po' un volume shooter, per cui non gli si addice molto quel ruolo lì, però sicuramente, ecco, dopo arriveremo anche parlando di Arre, la panchina, teoricamente la nostra panchina quest'anno fa un bel salto di qualità a livello proprio qualitativo, almeno come punti nelle mani, quindi assolutamente io sono pro Schröder tutta la vita, a maggior ragione per quello per cui abbiamo pagato, onestamente.
Esatto, è stata una grande operazione. Questa è una cosa che magari non abbiamo detto, io sono d'accordo con Michele, perché alla fine la 28, per quanto mi dispiace che Filippo non abbia avuto il suo momento draft,
quanto è costato è costato troppo.
Dovevo dirla questa cosa. Hai fatto bene a ricordarcelo, Michele, così lo facciamo soffrire un po' questa cosa che i Lakers non hanno draftato.
Nulla di personale.
Adesso li barerai, che purtroppo hai sbagliato squadra da difesa.
Comunque devi sapere che io sono stato un grande sostenitore e difensore di Green, quindi pure io un po' soffro di questa trade.
Ti fiamo Philadelphia quest'anno.
No, però effettivamente io penso che Michele abbia fatto una situazione giusta, perché alla fine Danny Green... tanto rispetto, però secondo me abbiamo preso le ultime 15-20 partite buone che aveva delle gambe, non sono convinto che abbia molto da dare a un livello che ti possa permettere di giocare un titolo NBA, anche se con grande rispetto.
No, ma nel frattempo speriamo che, come dici tu, un'altra cosa sulla trade e anche sul momento Thunder, cioè loro stanno smantellando, che è il momento più facile, e Pelinka è stato bravo e intelligente a sfruttare l'occasione, anche perché è stata di fatto la prima operazione di Presti che smantellava tutta la squadra della passata stagione, quindi è stato bravo a capire il tempo e a fare anche l'offerta giusta, perché comunque bisogna dire che dai rumors che erano usciti i Lakers non erano l'unica squadra interessata a Dennis, quindi sono stati anche bravi a fare l'offerta giusta e poi siamo stati fortunati che i Thunder hanno accettato.
Filippo, ma vogliamo dire il nome di questo giocatore per intero, per cortesia?
Dennis Schröder.
L'hai detto anche bene, che visto che
con la dieresi.
Schröder.
Vi volevo dare una piccola news che poi non si è rivelata una news, ma pare che i Lakers fossero interessati a Della Vedova prima che decidesse di firmare per i Cavs. È uscito ora, l'ha detto Mark Stein.
Va bene, ce ne faremo una ragione, esatto.
Ampiamente.
Non possiamo accontentare LeBron sempre.
Devo
comunque.
Devo dire la verità, a me mi sta proprio sul cazzo Della Vedova.
Sì.
Sta bene,
sì.
Meglio che sta a casa sua Della Vedova. Quasi quando
tra l'altro l'ho anche conosciuto, perché era venuto qua dove
non ti interessa.
Romatti.
Vabbè, andiamo avanti, dai. Dopo Schröder, allora, per chi non l'avesse ancora letto, su lakeshow.it trovate un approfondimento su Matthews, che è il secondo acquisto dei Lakers, quindi se non l'avete ancora letto vi bacchetto e vi invito ad andare su lakeshow.it, perché il nostro Michele Serra appunto ha scritto un articolo, un approfondimento su quello che è Matthews. Raccontacelo un po'.
Allora, intanto ho imparato anche delle cose sinceramente, perché io l'anno scorso mi Milwaukee ho visto poco e niente, perché io ho una policy aziendale che mi costringe a vedere le partite sul League Pass delle squadre più sdotte, scarse durante la stagione regolare, perché quelle forti ho sempre tempo per guardarle ai playoff, quindi Milwaukee l'ho evitato accuratamente, però ho visto che Matthews è un 3D vero e proprio, un po' vabbè il tiro da tre si sapeva, l'anno scorso ha tirato col 36 in stagione regolare e col 39 ai playoff, e già comunque questo è un buon dato per una squadra come i Lakers, che nella parte bassa, mentre nella parte bassa della Lega, sia per triple tentate che per triple segnate. Poi è vero che, come abbiamo visto anche nei playoff, il fatto che i Lakers grande squadra al tiro ha importato relativamente, ecco, però comunque nel gioco di oggi avere un tiratore in più non fa male. E poi più che altro Matthews difende benone, difende forte, è uno che passa spesso e volentieri sopra i blocchi, è fisico, perché comunque non è altissimo, perché è 1,93 circa, però è quasi 100 kg, è un bel competitor, e sinceramente avrà un ruolo, spero io, avrà un ruolo sicuramente ridimensionato rispetto a quello che aveva l'anno scorso a Milwaukee, dove era formalmente un titolare, nel senso che iniziava le partite in quintetto ma spesso non le finiva, ha giocato credo 24 minuti di media, quest'anno spero sinceramente che ne giochi anche un po' meno, però partendo dalla panchina è un giocatore che sicuramente può fare molto comodo, appunto per questa sua bidimensionalità, quindi anche qui preso pagato circa 3 milioni e mezzo con un annuale, quindi sinceramente mi sembra un'altra scommessa, low risk high reward, per dirla all'inglese, e se anche lui se è lui che deve essere l'erede un po' di Danny Green come 3 and D, secondo me ci sono buone probabilità che abbiamo fatto un upgrade, ecco.
Infatti... per me vai Nello, vai tu.
No, dicevo,
non so voi che pensiate, perché ho letto un po' contrastanti.
Io in realtà ho letto la mossa un po' come un completamento della trade Schroeder da parecchi analisti, ed è una cosa che condivido, perché se tu pensi che hai dato via Green una scelta e ti sei ritrovato sostanzialmente con un giocatore che è praticamente simile a Green per caratteristiche, probabilmente un po' meglio in questo momento dal punto di vista fisico, perché ha ancora un po' di benzina nel serbatoio rispetto a Green, quindi tira quello che tirava Green 3 anni fa, difende quello che difendeva Green 3 anni fa, anche se magari è meno bravo di Green lontano dalla palla e più forte di Green sull'uomo. E in generale, quindi, se guardi l'accoppiamento che hai preso da Green è una scelta, Schroeder è subito dopo coperto la laguna Green, perché poi la realtà, la bravura di un general manager secondo me l'NBA è che tu devi sempre dare qualcosa, quindi perdere qualcosa dall'altro lato, cioè molto spesso. E aver completato così bene la trade con il pezzettino che mancava, che era un giocatore che fosse per l'appunto quello che non ci fece sentire la mancanza di Green, è stato un grande affare. E Matthews ha, secondo me, come ho detto prima, dal punto di vista di fit tecnico si potrebbero fare molti ragionamenti sulla capacità di gestire la difesa anche vocalmente, come magari faceva Danny Green, che Matthews non è una cosa che io ho visto mai fare, però in generale secondo me se guardi l'overall rating di quello che è la difesa dei Lakers non ci perdiamo, magari non ci guadagneremo moltissimo per il bilanciamento di queste due caratteristiche che ha, però secondo me è una gran presa.
Secondo me lui sarà una via di mezzo tra il sostituto di Bradley e quello di Green, perché c'ha alcune caratteristiche di entrambi. Di Bradley c'ha questa difesa particolarmente aggressiva sul portatore di palla. Io sono rimasto impressionato perché ho visto qualche clip in questi giorni e ha una capacità di passare sopra i blocchi assurda. Veramente è molto mobile, è sempre attivo, e quindi da questo punto di vista, per la pressione che può portare agli attaccanti avversari, io lo comparerei a Bradley. Però rispetto a Bradley, lui marca principalmente gli esterni, cioè io ho visto marcare Giannis, io ho visto marcare Kawhi, sì, Giannis, cazzata.
In allenamento l'ha visto.
In allenamento l'avrà marcato, volevo dire Kawhi. Io ho visto marcare benissimo intanto LeBron contro i Lakers nella prima partita che abbiamo disputato a Milwaukee. Benissimo anche Kawhi. Ha marcato bene anche Butler, quindi sarà un giocatore che noi possiamo spendere contro gli esterni, che è una cosa che un po' ci è mancata l'anno scorso, perché Green da questo punto di vista non era il massimo, onestamente era molto più efficace lontano dalla palla. E poi secondo me il fatto che l'anno scorso Milwaukee abbia giocato una difesa drop coverage forse ancora più estrema di quella dei Lakers gli consentirà di integrarsi in maniera più veloce nei nostri schemi difensivi, sempre se rimarranno questi, poi vedremo quando analizzeremo i due lunghi che sono arrivati. Poi invece per quanto riguarda l'aspetto offensivo prenderà molti tiri nelle posizioni di Green, diciamo. È un tiratore abbastanza simile. Anche qui, secondo me, non ci aspettiamo che tiri con percentuali assurde. Avrà anche lui, come Green, delle serate no e delle serate invece positive. Però mi sembra anche un giocatore un po' più mobile, un po' più in grado anche di tagliare a canestro, di uscire un po' più sui blocchi, e quindi potremo vedere anche dei giochi cosiddetti off-screen che non abbiamo visto tantissimo nella passata stagione. È comunque un giocatore intelligente che si sa muovere anche nella metà campo offensiva.
Ok, se non c'è altro da aggiungere, probabilmente sì, si sapeva su Matthews, la discussione sarebbe stata un po' più corta. E andiamo adesso ai pezzi forti, probabilmente quelli che ci porteranno via più tempo. Harrell, se mi consentite, io due parole su Harrell le vorrei spendere. Vada. Perché ho letto alcune perplessità su Harrell, e per l'amor di Dio ci possono anche stare. Ho letto perplessità su quella che può essere la difesa di Harrell, ho letto perplessità su quella che può essere la convivenza con LeBron e Davis. Ora, secondo me Harrell è stato preso per un semplice motivo: serve energia e punti, perché LeBron giocherà col contagocce la regular season, verrà centellinato, e questo è chiaro e lampante. Non so bene con Davis come si comporteranno, però fatto sta che l'anno scorso spesso ci è capitato di commentare partite dove LeBron andava in panchina e puntualmente l'attacco dei Lakers si inceppava e si spegneva la luce. Ecco, questa tipologia di giocatore ci può dare appunto quell'energia che ci mancava in quei momenti, e quei punti preziosi per fare in modo che LeBron possa giocare tra i 25 e i 30 minuti a partita nella regular season. Tanto è inutile nascondersi, quando si arriva ai playoff, quando la palla conta, gli ultimi minuti, i possessi decisivi e i momenti importanti della partita, è di quei due il pallone e non si discute.
Allora, vai te, Giuso, vado io.
Vai, poi vado io.
Allora, secondo me su Harrell c'è da fare un ragionamento, che noi abbiamo negli occhi quello che abbiamo visto nella bolla, che era il fratello gemello scarso. Comunque lui, bisogna considerare che non si allenava con la squadra da tantissimo tempo, non si allenava a, diciamo, un 5 contro 5 da diversi mesi, e si è presentato nella bolla e è stato subito buttato nella mischia in due serie playoff, dove è stato messo abbastanza in difficoltà, prima da Bobanone e poi da Jokic. Però è anche vero che lui ai playoff comunque ha dimostrato sempre di avere dei limiti, soprattutto difensivi. Quello che ora ho visto un po' in questi giorni delle sue partite è che, mentre in difesa magari può essere aiutato anche dal sistema di Vogel, in attacco ci fornisce diverse soluzioni interessanti, perché lui, allora, non ha tiro da fuori, non ha tiro dal palleggio, né tiro dalla media tantomeno, però è un giocatore che offre, secondo me, spacing dinamico, un po' come fa anche Adebayo, attraverso gli handoff, attraverso i blocchi e insomma attraverso i pick and roll. Lui comunque in attacco riesce a trovare una sua posizione, riesce con la sua dinamicità a trovare anche punti facili da situazioni statiche. Ora, ho trovato anche dei dati che lui chiude in restricted area col quasi il 70%, che è veramente una percentuale alta, e ha questo modo di giocare il pick and roll nel quale rallenta quasi e segue bene il passatore, e riesce sempre a crearsi una tasca dove farsi passare il pallone. Questa è una cosa che ho rivisto in diverse partite, e secondo me sia con LeBron che con Dennis potrà tornare utile. Inoltre è uno che sa mettere il pallone a terra e sa palleggiare, che secondo me è una cosa che non è da sottovalutare.
Sì, palla a voi. Cosa... Sì, hai detto una cosa molto giusta che ho notato pure io, cioè come rollante è un po' particolare, perché non prende vantaggio tanto con il blocco, ma grazie all'abilità di prendere la posizione giusta di capire quali saranno gli angoli di passaggio, e poi quando riceve palle in movimento è davvero un carro armato, perché non è alto, però è veramente grosso, ha delle gambe molto veloci, e quando riesce per l'appunto a partire è difficile da fermare. Hai detto tu giustamente che tira benissimo al ferro con il 68%, ma a me ha impressionato, oltre alla percentuale che ovviamente è elevatissima, anche la quantità di tiri che lui ha preso al ferro, perché dopo Giannis è il giocatore che ha preso più tiri nella cosiddetta restricted area. Per fare un esempio, lui ha preso 580 tiri e Davis 418, e Davis è comunque un altro che ovviamente gioca nei pressi del ferro. Qualcuno potrebbe dire che magari non è un fit eccezionale, ma sinceramente non sono d'accordo, perché poi esamineremo la metà campo difensiva, dove lì qualche problema ci potrebbe essere, ma nella metà campo offensiva ai playoff potrebbe essere un problema per gli avversari avere sia Davis che Harrell in campo nello stesso momento, perché magari con Howard e McGee l'anno scorso gli avversari potevano nascondere, diciamo, qualche difensore non propriamente eccelso. Quest'anno, se nascondono qualcuno su Harrell è comunque uno che in post sa farsi valere, anzi è veramente una bestia, anche in isolamento ha un primo passo notevole, ha una serie di movimenti non banali sinceramente, c'è un po' rozzi ma abbastanza efficaci, ha un buon floater nei pressi del ferro che gli consente spesso e volentieri di ottenere dei punti quasi dal nulla, quindi nella metà campo offensiva secondo me Davis e Harrell nei pressi del ferro distruggeranno davvero tante difese. Poi se a questi, se a loro due aggiungi anche LeBron, capisci che la pressione che metteremo a canestro sarà notevolissima.
Ecco, una cosa che ha detto in post: si muove sia a destra che a sinistra, cioè non ha una spalla dove girarsi preferita, riesce a farlo in entrambe con ottimi risultati.
Tra l'altro è vero quello che avete detto, è un giocatore che per il tipo di gioco che ha, quindi più interno che esterno, consente comunque di avere delle spaziature anche migliori di quello che ci si aspetta da un giocatore appunto così interno. Quello delle spaziature è stato un po' un problema che abbiamo avuto in alcune partite l'anno scorso nei playoff, perché quando cominciavi ad avere i vari Rondo, Howard in campo per esempio contemporaneamente, il campo si restringeva tantissimo, mentre lui anche solo per il fatto che può mettere palla a terra o magari può ricevere tagliando lungo la linea di fondo, è un giocatore sicuramente che può essere utile in varie maniere in attacco e può aggiungere diverse sfumature all'attacco.
Io ho notato che in realtà faceva meglio ad inizio stagione, poi i Clippers con l'andare della stagione sono andati un po' nel casino. Lui è bravissimo, tutte le uscite da short roll, anche tutti quegli short roll che giocava soprattutto inizialmente, dove riceveva il lunetta e poi faceva uscire di nuovo il pallone per poi magari ricevere di nuovo dinamicamente, c'è un giocatore che comunque ha una buona capacità anche di leggere. Non si può paragonare al playmaking secondario che ci porterà la presenza di Marc Gasol in campo, però anche se riceve in condizioni in cui non può concludere, riesce spesso a pescare compagni, che è una roba che comunque, per esempio, se Howard riceveva una palla sulla lunetta probabilmente non sapeva che farsene, mentre invece adesso c'hai, come dice Giuseppe, lo stesso tipo di pressione a ferro, però hai un giocatore che ha una dinamica tecnica totalmente differente, che quindi è come dice poi giustamente Michele, non ti schiaccia il campo come invece facevano quelle due capre di prima. Adesso lo posso offendere, Howard, no?
Uè, ci hanno portato un anello, porta rispetto.
Ma Howard lo offenderò sempre, Filippo, tutta la vita.
E poi penso anche a Philadelphia. La sua caratteristica principale che lo contraddistingue dai tempi del college, poi Filippo mi correggerà, è il suo giocare sempre al massimo, giocare sempre al 100%, lo vediamo. Tra l'altro è uno dei giocatori dell'NBA che nei pressi al ferro ha fatto il più alto numero di end one, perché si vede proprio come gioca lui, quasi come se fosse sempre l'ultimo possesso, a questa energia continua, questo moto continuo che un po' è perfetto per le caratteristiche di questa squadra, dei Lakers, e comunque sono una squadra che che gioca sempre al 100%, e quindi da questo punto di vista io sono fiducioso sul fatto che possa traslare questo aspetto anche nella metà campo difensiva, dove invece ci sono diversi limiti e diversi dubbi che infatti, poi vedremo se riusciremo a risolvere.
A tal proposito, lui, la prima cosa che salta all'occhio probabilmente è, banalmente, per ridurre tutto in maniera abbastanza banale, l'altezza, no? Dove magari paga centimetri contro i lunghi avversari. Potrebbe essere una soluzione quella di vedergli fare la staffetta con LeBron e far giocare Davis da 5 e magari ottenere poi la spazzatura in attacco, la crei, perché Davis comunque è una minaccia anche fuori dal pitturato. Però in difesa magari che il Davis vada a prendere il lungo invece che lui.
Allora, guarda, io ti dico, nella serie contro i Mavs c'era Doncic e Carlisle aveva fatto giocare un casino Boban, perché facendogli giocare il pick and roll con Doncic, nel 90% o c'era uno switch che veniva punito da Doncic o dava la palla a Doncic sotto a Boban e Harrell non ci arrivava. Ma questo poi è successo anche con Jokic, però con Jokic in maniera diversa, perché Jokic direttamente gli tirava sopra la testa, e questo problema di stazza è una cosa che probabilmente si ripresenterà anche ai prossimi playoff. La cosa che hai detto tu di proporre la staffetta con LeBron e farlo giocare con Davis per poterlo switchare più facilmente è una cosa che secondo me potrebbe avvenire, e nelle rotazioni probabilmente se noi quest'anno abbiamo visto che LeBron dopo i primi 6-7 minuti usciva per andare per riposarsi e Davis stava, probabilmente vedremo Harrell e Schroeder entrare a 5-6 minuti dalla fine del primo quarto fino alla fine del quarto, fondamentalmente.
Sì, anche perché ai Clippers era una cosa che non poteva funzionare, nel senso che avevano Zubac e quindi appunto era un altro lungo statico, a differenza di Davis che invece si muove anche lungo il perimetro, ecco.
Sì, ma secondo me lui ai Clippers ha pagato tanto il fatto di essere spesso e volentieri l'unico rim protector in campo. Questo ai Lakers non succederà perché c'è Davis, perché c'è LeBron che comunque in aiuto è ancora straordinario, l'abbiamo visto in questi playoff, ci sarà Gasol, da questo punto di vista sarà più coperto. Ovviamente non potrà mai accoppiarsi ai lunghi quelli forti davvero come Jokic, perché come abbiamo visto negli scorsi playoff viene devastato perché è un difensore in post orribile, però noi abbiamo anche gli strumenti, anche con la firma di Gasol, per ovviare a questa cosa. Io invece volevo fare una domanda a Nello. Secondo te senza McGee e Howard e con Harrell c'è la possibilità che Fogel possa cambiare qualcosina nella sua strategia sul pick and roll, magari qualche drop coverage in meno, qualche difesa un po' più aggressiva, alta sul perimetro, soprattutto quando ci sarà per l'appunto Harrell in campo?
Ma sai cosa? Che io penso che il problema di Harrell sia anche molto spesso stata l'influenza, no? Perché tutta questa energia in qualche modo lo pervade, diciamo, anche in difesa, e si potrebbe, per caratteristiche fisiche, per esempio provare a difendere il pick and roll in maniera più aggressiva, cercare di uscire, cercare di direzionare il pick and roll un po' più in alto, provare a fare meno ice e quindi mettere meno a rischio, tra virgolette, la nostra area. Però io sono convinto che alla fine conviene adesso, perché per difendere il pick and roll così devi cambiare anche tutto il discorso vicino al ferro, perché se fai alzare così tanto il difensore del bloccante, poi lo spazio da coprire, cioè inevitabilmente l'uomo al ferro deve venire qualche metro più in avanti se tu alzi la difesa sul pick and roll per fare quel tipo di difesa. Io penso che tu ti riferissi a qualche roba più come il classico,
sì, diciamo, sì, aiuto show.
Esatto, uno show. Sì, si può fare di principio, però diciamo, secondo me, di caratteristica, di principio non lo so. Perché
è una roba che con McGee non potevi fare, questo intendevo.
No, non lo potevi fare, adesso lo puoi fare, però non lo so, se non sono così convinto che è una roba che Vogel proverà a fare. Io sono più convinto che Vogel proverà a fargli capire certi principi di lettura in aiuto, per fare in modo che magari quel doppio, diciamo, soprattutto quando facciamo quelle letture sui pick and roll, tipo quelle che facevamo l'anno scorso, tipo ice e cose del genere, magari fargli capire un po' come muoversi prima, perché con quell'energia laser che se capisce due movimenti alla fine in aiuto può essere utilissimo, e probabilmente in aiuto forse la sua caratteristica migliore in difesa.
Sì, sì, tra l'altro vedevo che nelle statistiche della scorsa stagione è stato uno dei migliori 5-6 rim protector della Lega. Ha un problema secondo me di baricentro, perché ha un baricentro un po' troppo alto e questo gli fa spendere troppi falli ed essere, come dici tu, un po' in ritardo, perché quando è ben posizionato in realtà ha l'energia, la fisicità giusta, anche se non all'altezza, per contestare i tiri al ferro.
Comunque un altro problema che non abbiamo detto, oltre a quello che ha detto Nello, l'irruenza, secondo me è anche un fatto di concentrazione. Ora non so se è un problema di concentrazione quello che c'è stato ai playoff, o è stato un problema di compiti difensivi che aveva dato Rivers, perché lui ha mostrato nette lacune e non so perché in dei momenti si guardava proprio intorno quando doveva fare drop coverage e stava o troppo lontano o troppo vicino, e questo non so se è dovuto a un problema dei Clippers che avevano delle istruzioni sbagliate o proprio suo che non ci aveva capito.
Secondo me comunque
in un ambiente tossico come era diventato,
però
poi anche lui non c'era la testa.
Però comunque
quando giochi in un ambiente così, in un posto dove non vuoi stare, in cui schifi i tuoi compagni di squadra, tutta la tensione viene meno, c'è poco da fare.
Secondo me, a prescindere da tutto, Harrell è un difensore scarso nelle situazioni pick and roll, non lo si può nascondere più di tanto. Nelle situazioni in cui viene aiuto magari sì, ma il discorso è pick and roll, è che lui è scarso su quel fondamentale là, cioè easy. Da altre cose.
Guarda, dico un'ultima cosa su Harrell, poi mi zitto. Sull'Harrell in difesa è che prende un sacco di sfondamenti, cioè questa cosa invece ce l'ha molto di leggere bene,
di leggere bene la situazione. Giocatori di energia, diciamo.
Tu hai detto in aiuto, tutti i fondamentali di aiuto ha istinto, e che non ha ancora, cioè non ha, forse non è mai stato allenato.
Non è disciplinato.
Esatto, non ha, il discorso di Rivers che ha fatto prima Filippo ci potrebbe stare, anche se secondo me sul pick and roll la problematica è proprio di comprensione del gioco. Certe scelte sono proprio...
Però se c'è un allenatore
abbiamo
che
abbiamo visto Kuzma in alcune parti della stagione essere un difensore presentabile, magari il coaching staff riesce a fare qualcosa anche con lui. Sì.
Diciamo che se c'è un allenatore che può insegnare qualche piccolo fondamentale in materia di rim protection, quello è sicuramente Fogel. Poi non sarà mai, secondo me, un difensore sopra la media. Però, ripeto, i dati che ho visto pomeriggio sulla difesa del ferro mi hanno sorpreso. Poi ovviamente non sono tutto, però fanno capire che qualcosa, qualche potenziale c'è da questo punto di vista. Poi ricordiamoci, non l'abbiamo sottolineato, ma alla cifra in cui è stato preso Harrell, onestamente era un no-brainer, perché prendere un giocatore del genere con quella produzione offensiva, che è stato sesto uomo dell'anno alla MLE, onestamente era impensabile, e quindi ben venga Harrell a quella cifra.
Esatto, d'accordissimo.
Giuse, ti metto in difficoltà, tanto lo sai che ti sto per chiedere. A quella cifra, Ibaka o Harrell? Ma non stiamo a pensare Ibaka ci ha rifiutato, Ibaka qua, Ibaka là. A te chi avresti preferito tra loro due la stessa cifra?
Senza dubbio Ibaka, ma lo dico da marzo che mi piacerebbe vedere Ibaka ai Lakers per tanti motivi, per il fit con Davis, per il fatto che ci può dare una difesa sia versatile che tradizionale e conservativa come era l'anno scorso. È andata così, va bene lo stesso, che comunque un giocatore più giovane, Harrell, che potrebbe avere un po' di upside, e io credo che veramente il tempismo sia stato fondamentale in questa scelta, perché probabilmente i Lakers, lo si diceva da parecchio tempo, erano su Ibaka, però su Ibaka erano anche tante altre squadre, cioè Brooklyn, i Clippers stessi, i Raptors. Magari Ibaka potrebbe aver preso tempo, giustamente volendo vagliare il mercato. Si è presentato Rich Paul e avrà detto a Pelinka: guardate che Harrell sarebbe disposto a venire subito, a firmare subito con le MLE, e e giustamente secondo me Pelinka ha detto
la scottatura Leonard, secondo me se la ricorda anche lui, se la ricorda bene, perché poi quella scottatura lì gli è costato aspettare Leonard, gli è costato poi dover fare un mercato in fretta e furia mettendoci le toppe, poi è andata perfettamente, però secondo me non ha voluto più aspettare nessuno. Cioè, secondo me a un certo punto ha detto il meglio che ho in mano prendo, stop.
Certo, ma a prescindere da...
Voi siete convintissimi al 100% che Ibaka fosse la prima scelta dei Lakers?
Questo non lo possiamo sapere, onestamente.
Perché io invece ho un'altra sensazione. Secondo me il pantano offensivo che abbiamo visto l'anno scorso in cui si cacciavano i Lakers durante la stagione, il nostro coaching staff sa che è una roba che non ci possiamo permettere. E adesso è buttato dentro Schroeder e Harrell, che individualmente e come coppia sono una roba che della panchina ti può permettere di... Cioè, ti puoi permettere le serate, no, al tiro dei... Dei role player. Alla fine l'anno scorso pregavamo tutte le sere che uno fra Pop, Kuzma, Caruso, Green avesse una serata da meno 12-13 punti, perché sennò in attacco facevamo veramente fatica.
Ma infatti secondo me la cosa migliore di questo mercato è che ora il margine di errore dei Lakers è molto più elevato. Cioè, l'anno scorso bastava una serata storta di uno dei nostri role player o di LeBron e Davis ed era difficile portare a casa la partita. Adesso invece ci sono diverse opzioni, anche se durante la stagione qualcosa dovesse andare storto, qualche firma dovesse rivelarsi sbagliata, abbiamo comunque intanto degli asset da spendere, che non è una cosa banale. E poi abbiamo comunque tante soluzioni all'interno della squadra che ci possono permettere di ovviare a determinate situazioni.
Io passerei a questo punto all'ultimo arrivato in casa Lakers, no? Perché è arrivato Marc Gasol, l'abbiamo inseguito per quasi dall'inizio della free agency, insomma si vociferava il nome Marc Gasol. Dai Michele, dai, dici tu due cose su Gasol, cosa ne pensi?
Io sono molto contento, anche perché sinceramente vista la partenza di Howard serviva tassativamente qualcuno che potesse dare fisico o difesa interna a una squadra che comunque l'anno scorso non dico che ci abbia campato su quelle cose, però è indubbio che il fatto di essere così grossi, di essere così lunghi sotto canestro ci ha svoltato la partita molte volte. Quest'anno l'hai perso un po' con Howard, un po' per l'arrivo di Harrell, che ha altre caratteristiche. La presa di Gasol mi sembra assolutamente necessaria. Poi è vero che non è più il difensore che era fino a un paio di anni fa, però comunque ancora in area il suo fa, e poi senza parlare di quello che può fare come playmaker secondario, come poi abbiamo detto prima, sicuramente come attaccante è diciamo un problema, nel senso che perlomeno nei playoff ha dimostrato di fare canestro veramente poche volte, soprattutto da tre, però sinceramente credo che, secondo me, Gasol può fare un po' come Howard l'anno scorso, oppure McGee, cioè magari iniziare le partite e poi non finirle, giocare una ventina di minuti e trovarsi a difendere contro il centro grosso nelle serie di playoff. È un altro giocatore che comunque ci permette di avere delle soluzioni difensive, e è una figura che ci mancava, e sono contento che sia arrivato.
Io sono un poco più ottimista in realtà, perché credo che Gasol, ci sono due cose che mi fanno pensare di Gasol. Ne parlavo prima nel pre-podcast, oggi in chat con gli altri. Poi in questo momento ci potremmo permettere una lineup difensiva del tipo Caruso, Matthews, LeBron, Davis, Gasol, e sinceramente faccio fatica a trovare delle combinazioni offensive di altre squadre che possano realmente mettere in difficoltà questa squadra da una serie di punti di vista. Ovviamente, come dice Michele, Gasol oggi quanti minuti ha nelle gambe? 20? 22, però se fai conto che Harrell 23-24 minuti da 5 anche nei quintetti small, e 5-6 Davis li devono giocare da 5 di regular season, mettiamola così, poi ovviamente playoff la cosa cambia, ti puoi permettere di avere un giocatore di quella qualità per 20 minuti senza che le tue altre rotazioni siano particolarmente come dire, difficili. Non devi spremere lui e non devi troppo estendere gli altri, abbiamo una buona profondità. E quindi Gasol in quei 20 minuti deve fare il principe praticamente, ci deve fare delle cose fatte in maniera estremamente efficace come lui sa fare, quindi giocare tutte quelle situazioni di difesa in post individuale che ci troveremo a fare contro i vari Jokic eccetera eccetera, quindi magari non tutte le sere, e dare quel... Io sono intrigato dalla sua capacità di dare la possibilità quando c'hai un pick and roll per esempio fra lui e LeBron, e gli avversari si trovano a giocare praticamente contro due fonti di gioco che si bloccano l'una con l'altra, e scegliere a chi lasciare più spazio considerando i terzi uomini sarà un bel grattacapo e parecchi, senza contare che Gasol, una volta che ha ricevuto, se sta su un gomito può pescare qualsiasi cosa, e potrebbe anche essere l'inizio di qualche nostra strutturazione offensiva. Me lo immagino riceverà gomito e giocare da lì come ha sempre fatto tutta la carriera, voglio dire, ed è una roba che secondo me in attacco ci dà una dimensione folle.
Assolutamente, tra l'altro oltretutto con i giocatori che abbiamo che si sanno muovere senza palla, quindi Kuzma, Caruso, ma anche Casey, LeBron, vale doppio avere uno così che può controllare il gioco dal gomito. Sì, sì, ma a me piace molto, cioè a me come firma piace molto, assolutamente.
Per me, io sono veramente felice di questa firma, anche perché grazie alla firma di Gasol adesso la squadra è completa, cioè può affrontare qualsiasi matchup e playoff ed avere le armi giuste da piazzare al momento giusto. E Gasol è bravissimo a fare tutte quelle cose che dice Nello. È un giocatore estremamente intelligente, per cui oltre a poter giocare ad esempio un banale pick and pop che l'anno scorso a parte con LeBron e Davis non potevamo fare, e lui comunque si può prendere quel tiro da tre, ha tirato con il 38% se non sbaglio da tre l'anno scorso, ma poi oltre a poter prendere quel tiro da quella posizione above the break può, come diceva anche Nello, pescare i vari taglianti e darci delle soluzioni offensive che l'anno scorso obiettivamente noi ci sognavamo. Lo stesso Davis potrebbe beneficiare dal fatto di avere un lungo, uno che sa giocare vicino a canestro e che può allo stesso tempo servirlo in maniera verticale e dargli la possibilità di chiudere facilmente al ferro. E poi difensivamente, nella bolla l'anno scorso ha giocato abbastanza male nella serie contro Boston, ma sinceramente è un aspetto questo che ha riguardato quasi tutti i lunghi. Non so da cosa è dovuto, ma Adams, Gasol, Harrell sono stati davvero tanti lunghi che hanno fatto fatica nella bolla, però durante la stagione è stato uno dei migliori difensori dei Raptors, è un rim protector veramente intelligente, non è debordante dal punto di vista fisico ma si posiziona sempre bene, e quindi avere in campo contemporaneamente due giocatori come Gasol e Davis che sono in grado di negare canestri facili a qualsiasi giocatore sarà veramente molto bello da vedere, e immagino che Vogel starà veramente sbavando al solo pensiero di poter allenare un giocatore così intelligente e così verticale come Gasol.
No, io credo che tra le tantissime cose di cui dobbiamo fare considerazione per quanto riguarda Gasol è che in generale, o comunque in generale per quanto l'ho detto prima, le scelte, diciamo, prima ho nominato Gasol per parlare di come avremmo poi cambiato la difesa anche in relazione a Matthews eccetera eccetera, la sensazione è che, almeno che ho io, è che abbiamo la stessa possibilità di fare rim protection con Gasol e Davis, anche se prima avevamo Howard e McGee, però abbiamo visto che quando contava era solo uno dei due molto spesso, e avere in realtà poi sul perimetro delle dimensioni totalmente diverse, perché Matthews è un giocatore che ti farà soffrire leggermente di meno le big wing come Kawhi, George eccetera eccetera, perché hai ancora con te Caruso e Pop che ti permettono di marcare le guardie più veloci come Westbrook, Lillard eccetera eccetera. Quindi alla fine, nonostante Schroeder, abbiamo detto che è un giocatore che ha questa capacità di essere anche energetico in difesa, non essere così come dire, passivo o comunque pericoloso come qualcuno vuole far intendere, ma in generale secondo me soprattutto Matthews e Gasol ci hanno permesso di avere degli upgrade offensivi non da poco,
non da poco,
e avere lo stesso tipo di qualità difensiva che Howard e Green ci portavano. E questa è una roba che adesso non ci facciamo caso, forse non ci abbiamo ancora pensato, ma se in qualsiasi squadra fai il rimpiazzo di Green e Howard e ci metti dentro Matthews e Gasol, qualsiasi attacco ne gioverebbe. Quindi immagino che anche il nostro automaticamente sarà più fluido, avrà più fonti di gioco, sarà più imprevedibile.
Sì, a proposito dell'attacco, io ricordo benissimo un'intervista di Vogel poco dopo il suo arrivo ai Lakers l'anno scorso, dove parlava di Cousins e della possibilità che avrebbero avuto i Lakers con Cousins di farlo giocare in post e da lì attivare una serie di soluzioni che hanno utilizzato benissimo e tantissime volte gli Warriors, ovvero le cosiddette split action, che partono appunto dal post per poi svilupparsi in magari un giocatore che esce dai blocchi oppure un giocatore che va a tagliare al ferro. E secondo me con Gasol i Lakers avranno anche questa dimensione, cioè il fatto di poter sfruttare Gasol sia in post per farlo concludere al ferro, sia per servire i vari KCP, Caruso, che possono tagliare al ferro oppure prendersi un tiro da tre in uscita dai blocchi. E questo potrebbe consentire ai Lakers di avere un attacco molto più difficile da studiare e da marcare.
Allora, io dico un po' la mia su Gasol. Allora, non sono tanto ottimista come voi, perché l'effetto che mi ha fatto nella bolla non è stato dei migliori, sperando che sia un caso anomalo, ovviamente. Però una cosa che mi ricordo bene era ai mondiali, dove praticamente costeggiava la partita per 40 minuti, poi quando c'era da vincerla ti prendeva e te la vinceva. Quindi questa qui è una cosa che probabilmente gli rimarrà sempre, e se i Lakers saranno in grado di gestirlo fisicamente è una cosa che tornerà utile soprattutto ai playoff. Una cosa che ho pensato quando l'abbiamo firmato stanotte è che firmato lui ci serve un altro centro, perché secondo me non... Se vogliamo averlo fresco per i playoff, ci vuole un altro che faccia legna, oltre a Harrell.
Sono d'accordo con Filippo.
Sono d'accordo anch'io.
Sono d'accordo con Filippo, una cosa che ho pensato pure io, però non so se c'è qualcosa di disponibile al momento.
Ora ci guardo. Dammi un minutino. Voi intanto c'era, andate avanti, parlate.
C'era Len, ma è stato appena firmato dai Raptors.
Esattamente. Beh, no, lui non mi sarebbe piaciuto.
A me piacerebbe un tiratore, sinceramente. Io un Corver me lo metterei dentro.
Ah no, noi stiamo parlando di centri però.
Sì, no, dico di altri giocatori. Non lo so, che comunque Davis lo farei giocare da centro, perché comunque alcune soluzioni in vista dei playoff li devi provare. E la cosa bella appunto di questa squadra composta da Pelinka è il fatto che ci sono questi giocatori nuovi che ci permetteranno di giocare anche in maniera diversa, ma allo stesso tempo possiamo mantenere quella strutturazione difensiva e offensiva che di fatto ci ha fatto vincere il titolo, perché anche poi con la conferma di Morris e con quella di KCP possiamo tranquillamente giocare i nostri quintetti con Davis da 5, con Morris e LeBron o anche con Kuzma, e poi con KCP, Caruso, Matthews, insomma le varie guardie che ci potranno consentire di mantenere quella strutturazione e in più di avere tutti i jolly che abbiamo appena analizzato.
Ma io ti dicevo, serve un altro centro, perché metti che gli viene il mal di pancia una settimana a Gasol, ti ritrovi con Harrell e Davis da potenziali centri e basta. Ora io guardo nel mercato, ci sarebbe Tom Maker, che
c'è Deadmond, secondo me
c'è uno Deadmond, c'è Kylo Quinn, che è comunque un giocatore solido che ogni tanto quest'anno ha anche tirato da tre. Cioè più o meno i nomi ormai che sono rimasti sono pochi, fondamentalmente c'è The White Side, che spero stia più lontano possibile dalla California.
Più che altro in effetti è vero, perché comunque anche solamente non solo per una questione di problemi fisici, ma anche per esempio problemi di falli. Cioè se tu vuoi difendere, che ne so, vuoi dare il cambio a Gasol contro un Jokic in una serie di playoff, se vuoi mettere Davis piglia, che ne so, due falli veloci, sei costretto a rimettere su Gasol con il punto interrogativo comunque di un giocatore che non è più un ragazzino, costretto a inseguire un giocatore anche sul perimetro, altrimenti l'alternativa è Harrell, che non è presentabile. Quindi secondo me, anch'io sono dell'idea che, per quanto mi piaccia la firma di Gasol, quella verticalità, quella solidità difensiva di Maggie Howard, secondo me va rimpiazzata, non dico anche, cioè, con due giocatori uguali, però comunque un altro corpo da mettere lì al bisogno, con cui che possa fare a sportellate, secondo me serve. Magari è un di più, ecco, non voglio dire, però potendo è una roba che non mi farebbe schifo avere, ecco.
E poi no, c'è McKinney comunque.
Aspetta, dopo parliamo di lui un minuto.
Due parole le ti tocca dirle, Filippo.
No, allora, quello che volevo dire su Gasol, la chiosa finale, è che il discorso che ho fatto io su un altro arrivo come centro è perché voglio che stia fresco per i playoff, fondamentalmente. Si era parlato di Cousins, che potenzialmente poteva essere un'altra firma dei Lakers, perché uomo spogliatoio e tante altre cose, però anche lui è uno che ha notevoli punti interrogativi dal punto di vista fisico, che mi spaventano, e per questo è un giocatore che non firmerei, avendo soltanto 14 posti al roster. Io punterei più su un giocatore, un usato sicuro, che ti fa una, due cose bene e ti può dare 10-12 minuti se servono. Io punterei più su un giocatore di quel tipo. Su McKinney... vai.
No, dicevo, stiamo sempre parlando di un quattordicesimo uomo potenziale, quindi voglio dire, stiamo parlando che di situazioni difficili o eventualmente 4-5 minuti a partita. Cioè, se veramente ci fosse Edmond, sarebbe oro colato.
Sì, sì, ma io dico, ai playoff poi dopo questi verranno smammati dalla rotazione, però in una regular season così compatta, togliere, far giocare per esempio 10-15 minuti a Gasol e soltanto 10-15 minuti a Davis come centro, secondo me ne giovano tutti, fondamentalmente. Ecco perché.
No, sì, sono d'accordo. Ci serve comunque, però comunque un quattordicesimo, vediamo cosa arriva. Cioè, quello che arriva più o meno va bene, voglio dire. Secondo me, come dice Giuseppe, potrebbero anche pensare di prendere un giocatore diverso, perché magari Davis, dopo una stagione vincente, si convince a fare 10 minuti di sera da centro. Quindi magari il problema è meno rilevante, perché io penso che Davis sia anche una questione di maturità. Adesso è più grande, ha vinto un anello, se no potrebbe anche dire vabbè, 10 minuti da centro li faccio. Allora poi, se fa 10 minuti da centro, si è a posto in realtà.
Secondo me lui l'unico dubbio che c'ha è fisico, quello lì fondamentalmente che lo spaventa, di prendere tante botte inutili in regular season.
Ma sicuramente, però sai, adesso secondo me adesso è inevitabilmente maturato con la serie di la scorsa playoff run, si è visto anche comunque in campo. Secondo me è un giocatore che è cresciuto molto dal punto di vista mentale, quindi potrebbe anche pensarci, vedremo.
Allora, poi parliamo di McKinney, che è arrivato nell'affare di McGee a Cleveland. Allora, su McKinney l'abbiamo visto ai Warriors avere tanti minuti per un giocatore del suo ruolo, cioè un comprimario al minimo salariale, e non ha fatto nemmeno, diciamo, troppo male. Quelle che sono le sue caratteristiche fondamentalmente è che è un buon difensore perimetrale, questo anche perché l'aiuta sia la wingspan che la sua capacità atletica, e ha mani anche veloci che danno fastidio quando l'avversario gli palleggia davanti, cioè riesce molto a contrastarlo. Poi è un buon rim protector, perché comunque quando ruota dal lato debole ha fatto, quando era Warriors soprattutto, diverse stoppate veramente incredibili. L'unica cosa è che deve essere inserito in un contesto nel quale gli dici fai questo e questo in difesa e non fare altro, non andare a eccedere, perché come è successo anche la passata stagione a Cleveland è incline a falli veramente stupidi, ma stupidi tanto. Passando al lato offensivo, è un giocatore che non ha tiro perimetrale fondamentalmente, perché viene ricordato più per i suoi airball che per altro, però è un buon tagliante e un buon giocatore nella restricted area, perché anche lui ha tirato con il 62%, se non ricordo male. In attacco va azionato bene, è un buon giocatore di rotazione, può fare il dodicesimo, non è che, come è successo ai Warriors, non gli farei mai giocare una serie playoff, dandogli dei minuti importanti fondamentalmente, cioè dandogli dei minuti, diciamo. Ora anche col ritorno di Morris, secondo me lui si potrebbe ritagliare quel ruolo di specialista che dà intensità dalla panchina quando la squadra è un po' addormentata. L'unica cosa che gli potrei vedere oggi fare ai Lakers, sinceramente, perché una cosa che c'è da dire è che non smette mai di correre, cioè questo è uno che rimbalza per il campo come una molla, e è il suo pregio più importante, diciamo, oltre alla mentalità, che non è del tutto secondaria.
Comunque rimarrà sempre un ruolo marginale, parliamo sempre
di
dodicesimo, tredicesimo, giù di lì.
Sì, non si può dire quindicesimo quest'anno perché i Lakers ce l'hanno 14 posti fino a finale deadline probabilmente, quindi quattordicesimo e tredicesimo ti si addice molto.
Giù di lì diciamo, se la batte col centro di cui parlavamo prima, su. Va bene ragazzi, direi che siamo arrivati in fondo a questa puntata, insomma adesso vi aggiorneremo su quali saranno i prossimi appuntamenti del podcast, perché adesso ovviamente tornerà un altro momento di tranquillità di qualche settimana probabilmente prima di ricominciare ufficialmente, perché ormai manca un mese esatto al day one della prossima stagione dell'NBA. Allora saluto Nello.
Ciao a tutti, ero muto, scusatemi. Ciao a tutti.
Ciao Giuseppe.
Ciao a tutti.
Ciao Filippo.
Ciao, ti voglio bene, Bane. Ciao.
E ancora una volta benvenuto Michele. Ciao Michele.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Ciao a tutti da Checco e ci risentiamo al prossimo episodio di Lakers Speaker Corner. Ciao a tutti. Down into the left corner, starting to find some traction. Oh, Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.